Amici rockers del venerdì, benvenuti qui sulla Ciotrom e bentornati in questa che è la nostra resistenza rockettara che continua imperterrita e che va sempre avanti cercando di spargere quello che è il magnifico seme del rock and roll, il seme della buona musica e anche, perché no, quello della cultura, quello nella speranza che qualche giorno un giovanissimo possa portare avanti questo mio messaggio. Aspetta. Ora non ci allarghiamo troppo, perché io ancora sono giovanissimo e finché avrò fiato in corpo sappiate che sarà mia premura e mio compito assoluto quello di occuparmi di questo, Ecco, non è che il primo che si alza viene qui, parla con Roberto e ha il suo spazio. E no, perché prima ci sono i durissimi casting con Giancarlo. Ti ricordi già anche che mi stai ascoltando, sono convinto. Quando avevo la vocina, quando questo microfono qui, che ora gli do anche fastidio un pochino, mi mangiava, faceva sì che io risultassi un bambinone spaventato da questa cosa nera inanimata, microfonaccio. Però ecco, i tempi ora sono cambiati, i ruoli si sono invertiti, sono io che me lo mangio, anche troppo, perché parlo anche troppo svelto, però che volete fare, è il mio modo di parlare. Quello che non cambia, quello che però non riesco a cambiare, è quella che è la mia attitudine, quella che è la mia passione, proprio come quella dei Guns N' Roses. Perché con Hard School, il loro ultimo lavoro, ci annunciano che questa puntata di Laciodrom, partita così subito a cannone, sembra che mi sono fatto chissà cosa, inizia proprio così, ragazzi. E allora, hey ho, let's go! We'll be right back. School, con la parola school scritta proprio con la lettera K, volutamente, che credo, immagino, equivalga un po' al nostro scuola con la Q, no? Uno, diciamo, uno dei primissimi murales o graffiti o scritte sui muri, che dir si voglia, che si possono vedere sono proprio queste, no? Abbasso la scuola, con la classica Q. Anch'io, ragazzi, anch'io ammetto in epoca preadolescenziale di averlo scritto sulla mia scuola. Sono quelle cavolate che si fanno ad un'età in cui credi di capire, invece proprio non capisci niente. Però, ecco, diciamo che più o meno ci siamo, chi più chi meno, passati tutti, no? Ma chissà, invece, chissà se avessi avuto anch'io un professore come Roberto Vecchioni. Chissà se non avessi cambiato idea sulla scuola, Ma... Allora, io prima l'ho dato per scontato, ma tanto immagino che già sapevate che Roberto Vecchioni, con tutta la sua classe, con tutta la sua eleganza, da splendido 78enne attuale, in realtà ha lavorato per ben 35 anni come insegnante di materie letterarie nei licei classici della Brianza, comunque ecco, nella provincia di Monza, di Brescia, e non so se lo sapevate questo invece, curiosità nella curiosità, ha avuto tra i suoi alunni anche Paola, di Paola e Chiara, tanto in voga negli anni 2000. Perciò adesso arriva, ragazzi, una cover di Amici come prima, proprio di Paola e Chiara. Paura, eh? E dai, su, non ditemi che davvero pensavate che avrei passato Paola e Chiara. Cioè, dai, su, un conto è rendere omaggio ad uno dei cantautori più importanti della storia musicale italiana, come il professor Vecchioni, e un conto è svendersi al mero pop. cosa che qui, ragazzi, in questo fottuto programma non avverrà proprio mai. Don't remember where I was. I realized life was a game. More seriously I took things, the harder the rules became. I had no idea what it cost. My life passed before my eyes. I found out how little I accomplished. All my plans tonight.
Un'unica grande emozione, tutta da vivere. Tutta da vivere. Sei su RT.
E dopo un pezzo direi abbastanza soft per essere per quelli che sono gli standard dei Megadeth, siamo tornati qui su Lacio Drum. A Tout le Monde era questa la canzone appena ascoltata prima della pausa pubblicitaria. Un pezzo, ora mi ripeto, però molto ascoltabile, come posso usare questo aggettivo che Non lo so, però rende sempre l'idea di quello che si vuol dire. O comunque adesso mi è venuto in mente che questa puntata sta è quella successiva al doppio appuntamento dedicato al punk, alla doppia puntata speciale con Francesco, che saluto perché so per certo che mi sta ascoltando. E devo dire che una puntata fatta in due è sempre molto più bella, è sempre molto più riempente, perché ovviamente c'è un confronto, c'è un parlare, c'è un non sapere cosa dirà l'altro, nel senso, si sa ovviamente qual è l'argomento da affrontare, però non si sa poi questo argomento dove ti può portare, e quindi una puntata fatta in due è sempre molto più riempiente. Sì, mi ripeto, però è l'aggettivo più giusto per descrivere, ecco, il concetto che volevo trasmettervi. E io sono Nicola, e questo è Lacio Drum, e adesso arrivano i Queen. Non sapevo come lanciarli, e questa ho visto che funziona sempre, no?
Nothing you can do about it.
l'abbandono dei chitarristi Brad Whitford e soprattutto l'abbandono di Joe Perry, le vendite progressivamente sempre più in calo, i problemi di droga. Insomma, il declino degli Aerosmith nella prima metà degli anni Ottanta sembrava essere veramente inarrestabile. Poi però, perché ho usato il verbo sembrava? Perché qualcosa è cambiato. Perché c'è stato un tour di reunion e un successivo album che hanno un po' smosso le acque e hanno, diciamo, migliorato un po' la situazione, però ancora non erano tornati i veri Aerosmith. Ma la fortunata e soprattutto geniale, perché questa è stata, la collaborazione con il Run DMC nella rivisitazione della loro bellissima Walk This Way con questo video famosissimo, ha rilanciato il gruppo a quei livelli ottimi con i quali l'abbiamo sempre conosciuti, anche chi come me è venuto in realtà molto dopo. E finalmente nell'87 arriva Permanent Vacation, che immagino sia tipo ferie per sempre, ferie permanenti, vacanze permanenti. E questo disco ha riaperto le porte delle primissime posizioni alla band. E uno dei pezzi più famosi e più importanti di questo album, che ha davvero ufficiosamente aperto la seconda e più che altro la nuova età dell'oro degli Aerosmith, si chiamava Ragdoll. So fine, I never see you leaving. famosissima Ragdoll, che all'epoca diede il là al nuovo sound degli Aerosmith, sound che ha sempre funzionato fino ad arrivare ai giorni nostri. E infatti il gruppo di Perry e di il boccaccione Tyler, se così si può definire, via via che gli anni 80 avanzavano, ha sempre strizzato un po' di più l'occhio a questa sonorità hair metal, diciamo questo suono sempre un po' leggermente duro, ma dal cantato molto pop. Mamma mia, ha fatto una descrizione meravigliosa, come voi sapete, ovviamente l'hair metal è un sottogenere che si è sviluppato soprattutto a Los Angeles, per poi prendere un po' in là sia in tutto il resto del continente americano che proprio in tutto il mondo. Tanto che, non so se lo sapevate, questo hair metal ha fatto dei seguaci anche nella fredda e splendida, perché questa è, Norvegia, con un gruppo, ragazzi, che ora vi presento. Si chiamano Glucifer e ci fanno sentire che anche tra i meravigliosi fiordi il rock vive.
La tua vita. Con noi di RT sei pronto a riviverli appieno.
Jimmy ama impressionare ogni sera allo Shin, il locale aperto da Steve Paul al 301 della 46esima strada ovest di New York, in una parte di città che si chiama Hell's Kitchen, e i più attenti di voi ovviamente sanno che questo riferimento a questo nome Hell's Kitchen qualcun altro lo ha trasformato in canzone. Comunque, chi c'è a questi concerti? Certo, c'è anche il rischio che a volte qualcuno arrivi, diciamo, qualche pazzo che si crede di saper cantare o suonare e voglia farlo proprio con Jimmy. A volte arriva un qualcun altro invece che sa cantare come un dio, però è pazzo lo stesso, come Jim Morrison. E infatti il 7 maggio del 68 Jim Morrison entra allo Sheen mentre Hendrix sta improvvisando Red House. Jim è ubriaco perso, quasi come sempre. Sale sul palco, cade in ginocchio e lancia un urlo disperato, un urlo più che un canto, e dice ad Hendrix: voglio succhiartelo. Jimmy, ovviamente con gran classe, fa finta di non capire e si allontana lanciando uno dei suoi famosissimi assoli. Allora Morrison tenta di cantare qualcosa, però è troppo fuori. La sicurezza allora interviene, lo porta giù dal palco, ma lui goffamente inciampa in un qualcosa che era lì per terra e fa cadere tutto il tavolino con tutto ciò che c'è sopra addosso a qualche cliente, tra cui in questo qualche cliente rientra anche Janis Joplin. E tutto questo, ragazzi, non è una cavolata, perché è stato gelosamente custodito negli archivi del locale grazie a diverse foto e diversi video fatti, tra gli altri, anche da Linda Eastman, non ancora Linda McCartney. Forte, eh? Erano tutti lì. E ripeto, non è una leggenda. Ragazzi, queste storie, lo so, clamorosi mix tra leggende e verità, ma come vi dicevo, prima di sentire questo pezzone, in questo caso è pura e sacrosanta verità al 100%, visto che, come spesso succedeva, erano presenti sia fotografi che giornalisti. Ma ora, diciamo, è sempre difficilissimo passare qualcuno dopo la Jimi Hendrix Experience, ma adesso liberiamo la testa perché arriva un pop punk, quindi cambiamo totalmente genere, arriva un pop punk che ci fa andare indietro di una ventina d'anni. Da Ajax, Ontario, ecco i Sum 41. We'll be right back. Ragazzi, questa sera la perla io l'ho decisa mentre passava la seconda canzone di quest'oggi. Ed è una perla fiabesca, che parte da lontano, come il paese in cui è stata composta. Samarcanda, per i più, è soltanto una straordinaria canzone di Vecchioni, che noi stasera abbiamo ascoltato in versione punk, in versione più consona all'acciodrom. Ma lei, la città di Samarcanda, con le sue cupole blu e tutte le sue sfumature di azzurro, è molto di più. Oggi è la seconda città per numero di abitanti dell'Uzbekistan, ma una volta era un crocevia di culture strategicamente posta lungo la famosissima Via della Seta. Ecco perché è una delle più antiche città al mondo come longevità e possiamo paragonarla tranquillamente a Roma o a Babilonia. E come vi dicevo, essendo situata lungo la famosissima Via della Seta, che era la maggiore via, diciamo, commerciale di terra tra la Cina e l'Europa, Samarcanda fu la città più prospera dell'Asia centrale per tanti anni, e per la maggior parte della sua storia fece parte anche dell'impero persiano. Ecco perché il suo passato millenario è incredibile. Pensate, fu fondata nel 700 a.C. con il nome di Marakanda, e poi fu conquistata da Alessandro Magno, fu parte dell'impero turco, poi persiano, poi mongolo, arabo. E nel 700 d.C. Questo ultimo impero arabo riuscì a convertire tutta la popolazione che era zoroastrista al musulmanesimo, tuttora professato. Poi arrivò Gengis Khan, poi arrivò Tamerlano, che fu, diciamo, l'imperatore per eccellenza da quelle parti, che la fece completamente ricostruire e la fece diventare nello stato in cui tuttora si mostra agli occhi sognanti dei turisti che la visitano ogni anno. Poi, e questa è storia di 150 anni fa, arrivarono i russi, e il presente, come vi dicevo prima, attualmente è che Samarcanda è una città di 350.000 abitanti, ma che in passato ne contava ben più di un milione. E credetemi, ragazzi, che un milione di abitanti secoli fa erano tanti, ma davvero tanti. Ora, io non volevo fare la cronistoria, ma questo mi serviva soltanto per farvi rendere conto della magia, della storia, della cultura, proprio dell'insaporimento culturale che vive questa vetusta meravigliosa città. E perché anche se la sua popolazione adesso è tre volte inferiore al numero di abitanti che aveva nel passato, Samarcanda è veramente una... è meravigliosamente vittima del suo mito senza fine. Perché... diciamocelo, sono pochissime le città al mondo in realtà che hanno un nome e anche un potere storico sognante, un potere così evocativo come Samarcanda. Oggi la nostra fatata città uzbeka è vittima del totalitarismo del suo presidente, come qualcuno di voi magari saprà, che vieta ad esempio totalmente sia il rap che il rock, perché secondo lui possono fuorviare il popolo dai suoi valori. Ma sotto sotto qualcosa si muove, sempre, sempre qualcosa si muove. Ed è proprio il rock etnico uzbeko quello che ho scelto quest'oggi per salutarci. Perché adesso io vorrei immaginare insieme a voi di entrare con la nostra polverosa carovana in questa millenaria città, scorgere le sue madrese, le scuole, assaporare quello che è il suo fascino assolutamente intatto, per niente minato da queste assurdità politiche. Marco Polo nel suo Milione la definì una nobile cittade con cristiani e saracini. E Samarcanda, questo nome, in lingua sogdiana, significa castello di pietra. E allora adesso, ragazzi, eccola, la scorgiamo. Ci appare con tutte le sue gradazioni incantate. Azzurro, turchese, pervinca, indaco, ciano, viola, tutti i colori possibili di quella scala. Cinebria, con tutte le sue sfumature celesti, che ci fanno sentire sia dentro al mare che contemporaneamente sospesi nel cielo. E il turchese dei lapislazzuli delle sue piastrelle brillano al sole come perfetti decori di sconosciuti artigiani maestri di ciò che sapevano fare, e sono intarsiate di sfumature di disegni che vanno dal celeste chiaro al viola cupo. Ma il re incontrastato di tutte queste sfumature di colori è il blu di Persia, una nobile tinta che identificava tutti i sovrani. E allora, rockers, benvenuti a Samarcanda. Magico, polveroso, fatato e millenario crocevia di culture e di popoli. Tenete sempre acceso il sacco fuoco del rock and roll. Buon cammino.
Доброго молодца, ми космо жо, ми то жона. коштимуш май мож до те голубчик мой, ох ти голубчик мой, далі ми, а ми пойдем дому.
This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.